Radio Incredibile presenta
AXL.
Ascoltare per leggere.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
Buongiorno a tutti. Oggi, anziché di letteratura, come il nostro solito in questa rubrica, parleremo di economia e finanza. E lo facciamo con un ospite che è un consulente finanziario, nonché mio carissimo amico. Diamo il benvenuto a Giuseppe Visi.
Grazie dell'invito e bentrovati.
Adesso tu dici grazie dell'invito, però tu non sai di che cosa io ancora voglio farti parlare. Sei pronto?
A questo punto pronto e preoccupato.
Bene, allora l'argomento che ho scelto è l'argomento delle criptovalute.
Ah bene, adesso ho capito.
È un argomento che è sulla bocca di tutti, però sinceramente ancora molti ne parlano effettivamente, ma pochi ne sanno. Sei d'accordo?
Sì, è vero, è un argomento sulla cresta dell'onda e è un argomento che va affrontato adeguatamente in questo momento storico.
Bene, allora io ho preparato una serie di domande perché ovviamente diciamo che ho studiato, ma ancora ho bisogno di capire e lo faccio anche attraverso te. Cosa sono le criptovalute? Cominciamo con una domanda molto semplice.
Sono delle valute, appunto cripto, che sono alternative alle valute tradizionali, all'euro, al dollaro, alla sterlina. Esistono solo in maniera
virtuale,
esatto, soltanto digitale, non cartacea, e sono nate appunto come mondo parallelo e alternativo a quello della banca tradizionale.
E l'inventore è conosciuto con lo pseudonimo di
Satoshi Nakamoto.
Anche questo è un criptonome, no?
Assolutamente sì, in un periodo si diceva che fosse una persona, un giapponese. Oggi la più accreditata delle versioni parla di un gruppo di ragazzi, dei geni di tecnologia che nella Silicon Valley nel 2008 hanno scritto il white paper dove ci sono le regole per la stampa di queste valute.
Allora, le ha inventate quindi per non far girare i soldi fisicamente, ma anche per evitare gli intermediari? Tipo intermediari bancari, intendo.
Sì, anche per questo. Il progetto è un progetto olistico, un po' da sognatore, molto più profondo, però tra i vari obiettivi c'era anche quello di essere appunto alternativi alle banche tradizionali.
È vero che esistono più di 1500 criptovalute?
Esatto, è nata la prima nel 2008, esattamente il 3 gennaio 2009, e da allora ce ne sono ad oggi anche più di 1500 in circolazione.
La più famosa è il Bitcoin.
Hai studiato bene.
E allora, mi vuoi dire questo Bitcoin quanto è quotato in borsa?
Allora, intanto non è quotato in borsa.
Bene.
Ha una quotazione data da una serie di fattori che ad oggi lo portano ad essere molto famoso. Tutti sanno che è arrivato a toccare un valore di $17,500 a metà dicembre 2017, ma oggi vale molto molto meno.
E scusa, io con queste criptovalute cosa posso fare? Ci posso pagare un taxi? Ci posso comprare due pizze?
In realtà sì. A livello pratico non è così dappertutto, ma in molte zone del mondo, io sono stato a Dubai, alcuni tassisti accettavano tra le vari mezzi di pagamento anche il pagamento in cripto, o meglio nelle due o tre criptovalute più importanti. E, a livello commerciale il primo scambio, la prima operazione di acquisto con il Bitcoin è avvenuta il 22, se non sbaglio, maggio del 2010, quando un ragazzo mise un annuncio dicendo: sono disposto ad acquistare due pizze a condizione che venga accettato come mezzo di pagamento una valuta che si chiama Bitcoin.
E quella sera non ha cenato?
Quella sera invece un pizzaiolo, chissà per quale motivo, ci piacerebbe saperlo, ha accettato come mezzo di pagamento, anziché $14, ha accettato 10.000 Bitcoin.
L'ha pagata cara questo suo sfizio. Senti, allora, che cosa posso fare io se voglio una criptovaluta? La domanda è posta male, però voglio dire, io oggi dico, io voglio le criptovalute, dove vado?
Allora, se vuole criptovaluta hai due possibilità. La prima è quella di stamparla, cioè creartela.
Io?
Tutti possiamo teoricamente farlo. E questa è una delle più importanti differenze rispetto alle valute tradizionali.
Totò e Peppino nel film.
Esatto, mentre stampare un euro, dollaro è come Totò e Peppino, quindi assolutamente illegale, per quanto riguarda invece le criptovalute, teoricamente chiunque può farlo. L'altra invece è comprarla sul mercato, cioè la compro da qualcuno che ha già in mano, che l'ha già stampato, che l'ha comprata da qualcun altro, e questo lo posso fare o attraverso alcuni siti o attraverso delle piattaforme che si chiamano wallet o exchange, che un po', come dire, se sono delle alternative alle banche tradizionali, è come se io volessi comprare le azioni della Apple, o posso creare un'azienda, la Apple, e metterla sul mercato, oppure le posso andare a comprare attraverso una banca tradizionale. In questo caso si chiamano wallet.
Se io volessi produrli da casa mia, posso farlo?
In teoria sì. Si chiamano minare questi bitcoin.
Miners, no?
Esatto, si chiamano, hai studiato bene, si chiamano miners, perché in realtà è un po' come avviene per come per l'oro, no? I minatori di qualche anno fa. In questo caso è una miniera tecnologica attraverso dei computer, devono avere delle potenze straordinariamente efficaci e devono avere molta molta energia per poterle fare girare, soprattutto per raffreddare poi i meccanismi interni, in quanto necessitano appunto di un gran lavoro per poterle stampare. È veramente complicato.
Quindi io l'energia di casa mia non basta?
No, ci vorrebbe l'energia forse di tutto il quartiere, potrebbe non bastare. E quindi il meccanismo si basa sul fatto che è teoricamente possibile, ma è molto complicato. Bisogna intanto saper leggere, quindi a livello ingegneristico, quello che è l'algoritmo previsto nel white paper, e poi necessita di un'energia che ad oggi va acquistata soprattutto nei paesi dove costa meno, perché il costo della produzione potrebbe essere superiore al valore di mercato.
E a proposito di mercato, come la sta impostando? Il mercato a questo punto diventa un mercato libero.
Sì, se parliamo di mercato, di valore di mercato,
sì,
libero fino a un certo punto, però è libero nel senso che chiunque può creare un wallet all'interno del quale permettere la compravendita delle cripto.
Eccoti, ti abbiamo recuperato, bevi un po' d'acqua.
Sì.
E c'è un tetto massimo, oppure io posso stampare o chiunque può, è in grado di stamparlo?
Questa è un'altra grande, importantissima novità rispetto alle valute tradizionali, ed era uno dei pilastri del sogno di Nakamoto. Ed era quello che, mentre le valute tradizionali, dal 1971 in pratica, possono essere stampate in quantità illimitata, il Bitcoin invece prevede la possibilità di poterne stampare soltanto 21 milioni nel mondo. Ad oggi siamo a 17 milioni circa. Si prevede che alle tecnologie, con le tecnologie attuali, ci si possa arrivare entro una decina di anni.
Senti, ma sono operazioni anonime?
Anche questa è una caratteristica. Teoricamente sono anonime. In realtà l'anonimato è legato al fatto che avviene una transazione da un codice a un altro codice. Però per avere il codice, perché a livello pratico la cripto non è altro che un codice alfanumerico, per poterlo acquistare sul mercato, per noi esseri umani, per intenderci, c'è bisogno comunque di una tracciabilità. Quindi una traccia viene comunque lasciata.
Quindi non possono servire, perché io mi ero immaginata che per i traffici, diciamo, poco puliti poteva essere l'ideale.
Diciamo che per noi
paralleli. Diciamo.
Per noi umani è più complicato, per altri meno umani è più fattibile l'anonimato, e quindi dicono che venga utilizzato anche per questo.
Se non è quotato in borsa, come si definisce il valore?
Il valore lo definiscono i wallet, queste piattaforme. È un valore medio al quale è possibile acquistare, non stampare, ripeto, acquistare i bitcoin nei wallet più famosi.
Senti, spiegami bene, io adesso vado a Milano, vado in via Monte Napoleone, entro in un negozio, compro un bellissimo abito da 2.500 euro e pago, e dico io voglio pagare in criptovalute. Cosa succede?
Potrebbero correrti dietro o potrebbero accettare. In realtà possiamo andare anche al bar qui sotto, e il barista, l'esercente, ha l'obbligo di accettare il pagamento del nostro debito, in questo caso il caffè o in Monte Napoleone l'abito, esclusivamente ha l'obbligo di accettare gli euro in Italia. Poi può accettare anche altre valute, può accettare il dollaro, come può accettare o non accettare la criptovaluta. In molte zone del mondo cominciano ad accettare anche le criptovalute più importanti.
Ma l'esercente che deve fare per poter accettare? Deve avere un conto? Deve...
Sì, materialmente deve avere un wallet, come dicevo prima, che più o meno è il corrispondente di un conto corrente bancario.
Quindi io ho una specie di tessera, un bancomat, non si chiamerà bancomat.
Hai una app, un codice che viene fatto, con il quale viene fatto un trasferimento di criptovalute dal tuo codice, dal tuo, chiamiamolo conto, al conto dell'esercente. È molto semplice.
Che è un altro conto rispetto a quello della banca. Scusa se io insisto,
assolutamente
su queste domande.
Sì. È assolutamente alternativo a quello delle banche tradizionali.
Allora mi hai quasi convinto, li voglio comprare.
Li vuoi comprare o vuoi stampare?
No, dai, diciamo che li voglio comprare. Devo coinvolgere tutto il quartiere, non mi pare il caso.
Quindi?
Quindi li voglio comprare, che devo fare? Li posso comprare da sola o posso farlo tramite, ad esempio, tramite te?
No, tramite me no, io ho un supporto, se uno proprio non può farne a meno per l'acquisto, però in realtà, ripeto, devi aprire un conto presso uno dei wallet, presso una di queste piattaforme, ce ne sono molte e facilmente rintracciabili online.
Tu l'hai comprati?
Purtroppo sì.
Perché purtroppo? Perché qui veniamo anche alla domanda del ma sono davvero convenienti e perché c'è questo giro di criptovalute? Non mi dire che è semplicemente un modo per pagare, un modo alternativo per acquistare dei beni.
Questa è più di una domanda. Sì. Il concetto è che sono nate per essere delle monete, delle valute per effettuare delle transazioni e sono diventate degli asset finanziari molto rischiosi, molto speculativi. Il vero motivo per cui oggi si parla di cripto è per il valore, non per l'utilizzo delle stesse. E quindi io consiglio di starci molto, 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 molto attenti.
Quindi è pericoloso nel senso che si può perdere anche l'intero capitale?
E perché no? Come in tutti gli asset molto rischiosi.
Tu hai detto purtroppo sì. Cosa è successo a te?
Li ho comprati per provare e ho uno dei pochi portafogli in perdita sulle cripto, ma questo è meglio non dirlo in giro.
No, visto che fai molte operazioni da consulente finanziario, io non è per piaggeria o per amicizia, ma io so che io quando avrò qualche lira anche io affiderò i miei beni alle tue mani.
Grazie.
Dunque, quindi io ho capito una cosa, crescono di valore, perdono di valore. Come funziona questo mercato?
Il mercato è il mercato della domanda e dell'offerta a tutti gli effetti. Ci sono momenti in cui c'è una tantissima domanda e quindi il valore cresce, come ripeto è avvenuto ad esempio nel 2017, parliamo di un anno e mezzo fa, all'inizio dell'anno 2017 valeva circa $1,000, alla fine dell'anno è arrivato fino a valere quasi $20,000, quindi una crescita, un incremento del 2000%, poi però da allora ad oggi ha perso circa il 70-80%, quindi è un asset decisamente molto molto rischioso che sta interessando soprattutto chi si occupa di speculazione e sostanzialmente un mercato basato sull'avidità, per cui è un mercato del quale, oltre ad esserne, come dire, a conoscenza di questi rischi, è un mercato che va valutato con estrema attenzione.
Allora, per ritornare al discorso di prima, io so che il Bitcoin è cresciuto da un valore di pochi dollari ad oltre 19.000.
Sì, confermo.
Ma diciamo che tra gli ascoltatori abbiamo esperti, ma anche chi è assolutamente inesperto al pari mio.
Ripeto, come valuta il progetto è un progetto bellissimo dal mio punto di vista, perché ci permette di girare il mondo senza stare a fare i cambi. Ho una carta di credito, oppure ogni volta io devo cambiare la mia valuta con le valute del paese in cui mi trovo. In realtà dal concetto dello strumento monetario si è arrivati a un asset finanziario del quale sono quasi completamente scettico sull'utilizzo.
Sì, sull'utilizzo sì, però l'interesse su Bitcoin e company è sempre molto alto.
Beh, sì, l'interesse rimane alto. tanto che quando andiamo a presentare il nostro libro nelle scuole, una delle principali domande è quella sulle cripto e sui bitcoin. Quello che è cambiato adesso l'intensità dell'interesse.
Beh, sono contento che l'hai citato, perché anche un pizzico di vanità ci può stare, no? E a questo punto allora diciamo anche il titolo.
Il migliore investimento sei tu.
Giocando proprio sulla parola investimento.
Sì, è proprio un'occasione parlare di investimento e parlare di criptovalute, due mondi a volte diametralmente opposti.
Alla fine comunque un libro in questa intervista è venuto fuori. È un libro che abbiamo scritto ormai 2 anni fa, prevalentemente per gli adolescenti. E nonostante gli argomenti però da noi trattati vadano dall'imparare a padroneggiare le proprie risorse, all'allenare al pensiero alternativo e creativo, a affrontare la paura del cambiamento ed evitare ogni forma di deresponsabilizzazione, oltre ovviamente a gettare le basi per una formazione economico-finanziaria, nonostante ciò, dicevo, la domanda sulle criptovalute è sempre puntuale. Cos'è, una moda allora a questo punto?
Sì, direi proprio di sì. È una moda, e come tutte le mode, più l'argomento del momento e più c'è interesse. Poi svanisce con lo svanire del valore.
Allora, a proposito di valore, un attimo. Se io ho comprato un bitcoin a dicembre dell'anno scorso a 20.000 euro, no, dollari.
$20.000.
Oggi quanto vale il mio bitcoin?
Questa mattina meno di $4.500.
Ecco, meno male, sono contenta di non averlo comprato. Senti, allora, visto l'argomento è veramente di grande interesse, e immagino che sarai di nuovo ospite ai nostri microfoni.
Grazie, molto volentieri.
Per concludere noi ti dedichiamo un brano musicale a tua scelta. Se ti conosco, sì, se ti conosco qualcosa.
La verità di Vasco.
L'ultimo di Vasco Rossi. Allora, un grazie a Giuseppe Visi e a presto da Sonia Loffreda, Radio Incredibile.
Si imposca tra le nuvole, rimescola le regole, nessuno sa se viene o se va. Non mette in mostra i muscoli, non crede negli oroscopi, non guarda i film già visti lei, non ama la pubblicità. E tutti lì a discutere, e tutti a dire chi va là. Si chiede la parola d'ordine, dov'è, come si veste, quanto costa, che cos'è, che faccia ha. La verità arriva quando vuole, la verità, la verità non ha bisogno mai di scuse. La verità è fatale, la verità è che tutti possono sbagliare. Devi sapere da che parte stare. La verità fa male. Si cercano i colpevoli, si ascoltano psicologi, ognuno sa chi è stato o chi sarà. Si vietano gli alcolici, proibizionisti isterici, vietato stare qui e stare là. E tutti pronti a crederci, al primo che lo sa, per continuare a chiedersi